Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Oggi faremo qualcosa di speciale, credo. Alcuni dei fratelli dello staff e gli anziani hanno suggerito che avessimo bisogno di dedicare una sola domenica al tema di come studiare la Bibbia. Perché abbiamo così tante persone nuove che vengono qui a Grace Church e così tante persone che sono veramente affamate della parola e forse non sanno come entrarci. E a quanto pare nelle ultime 2 settimane è stato offerto un nuovo corso sul come studiare la Bibbia che si è riempito così velocemente che molti ne sono rimasti esclusi. Ciò ha indicato un grande bisogno e ciò ha suggerito che forse potevamo farlo insieme. E la cosa interessante è che non sapevo che questo fosse ciò che stavano pensando ed io proposi che mi sarebbe piaciuto farlo e tutti rimasero un po' sorpresi. Così voglio condividere con voi questa mattina e poi stasera su come studiare la Bibbia. Ho solamente 2 punti, ok? Chi e come. Questa mattina voglio parlare del chi, stasera voglio parlare del come. Stamattina voglio parlare di chi può studiare la Bibbia e stasera di come studiarla, perché se non siete il giusto chi, il come non conterà, praticamente. Potete avere tutta la metodologia per studiare la Bibbia, potete conoscere tutte le tecniche e avere tutte le intuizioni, ma se la vostra vita non è a posto, non percepirete mai ciò che Dio vuole che vediate. E quindi dobbiamo cominciare con il chi e poi il come. Ed è ciò che vogliamo fare oggi. Sono entusiasta per stasera perché probabilmente sarà la serata più pratica che abbiamo mai passato qui su come studiare la Bibbia. E come chiesa che è impegnata e dedicata a studiare la Bibbia, penso che vorrete far parte di ciò che diremo stasera e penso che Dio lo userà veramente. Ovunque abbiamo condiviso queste verità, Dio le ha benedette nelle vite delle persone che le hanno applicate. E quindi ci saranno cose molto pratiche, come si apre un testo, come si comprendono i versetti, come si fa a dare senso ad un passo difficile, quali sono buone risorse, cose del genere. Ci entreremo questa sera. Però per questa mattina vogliamo introdurre la cosa e parlare un pochino del chi dello studio biblico. Chi può comprendere la Bibbia? E mi sorprende sempre che usino la Bibbia a scuola come un libro di letteratura e che la gente la studi per scoprirne le intuizioni e le qualità letterarie. E poi ci sono i culti che prendono la Bibbia e cercano di sistematizzarla in costruzioni religiose grandiose e immancabilmente, sia che la usano come pezzo di letteratura o che la usino come strumento per sviluppare un falso sistema religioso, arrivano all'errore. Perché ci sono alcuni fattori che mancano, alcuni ingredienti che sono assolutamente necessari. Ed è fondamentalmente di questo che voglio parlare questa mattina. Alcuni di voi possono aver letto di un certo filosofo religioso danese che visse nel XIX secolo, il nome Søren Kierkegaard. Kierkegaard disse molte cose in termini di cristianesimo e religione che ovviamente non accetteremmo necessariamente, ma d'altra parte ogni tanto dicevo qualcosa di piuttosto profondo e una di queste credo è l'affermazione che voglio leggervi, ascoltate. Troppo spesso nella loro vita di chiesa le persone adottano un atteggiamento da teatro, immaginano che il predicatore sia l'attore e loro sono i suoi critici, che lodano e biasimano le esibizioni. In realtà però le persone sono gli attori sul palcoscenico della vita. Il predicatore è semplicemente il suggeritore che ricorda alle persone le battute dimenticate. In citazione. Io credo che egli abbia colto un vero problema. È molto facile per voi o per chiunque venire in chiesa e trattarla come una sorta di teatro, sedersi qui e guardare il tutto accadere. E poi o lodate o criticate ciò che è accaduto. Ma ha ragione. Il fatto è che voi siete veramente gli attori che vivono sul palcoscenico della vita e io sono qui a suggerirvi ciò che dovreste fare. Se tutto quello che accade è che venite e valutate il sermone, allora avete perso il punto. Ma se venite ad imparare da ciò che faccio io, ciò che dovreste fare ovviamente nell'approcciare la parola di Dio, allora avrete capito. Una signora mi disse in una delle conferenze, venne da me e disse, sa cos'è che fa la sua predicazione a me? Ed io le dissi, non ne ho idea. E lei disse, mi fa venire voglia di studiare la Bibbia. Lo disse molto semplicemente. Ed io dissi, beh, penso che questo sia il miglior complimento che abbia mai ricevuto. Ti fa venire voglia di studiare la Bibbia. Io credo veramente che questo sia il punto essenziale, l'intero punto della cosa. Non sono qui per intrattenervi. Non sono qui per mettere in scena uno spettacolo che deve essere valutato. Sono qui per stimolarvi a fare qualcosa da soli. E ciò è imparare la parola di Dio ed imparare a viverla. E se non cogliete questo messaggio, avete perso tutto il punto. Il mio è diventato un esercizio di futilità. Il ministero del pulpito è stimolare le persone nei banchi, nelle sedie. E la ragione per cui io studio ed insegno è per stimolare a voi a studiare ed insegnare. E la parte triste è che ci sono così tanti cristiani che non lo fanno per niente, semplicemente non ci si mettono dentro e non lo insegnano a nessun altro. E ci sono sempre distrazioni, sapete, ovviamente penso a Paolo che scriveva a Timoteo, gli disse: Timoteo, le cose che hai udite in me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli e capaci di insegnarle ad altri, anche loro. In altre parole, Timoteo, ciò che ti ho dato, te l'ho dato affinché tu lo dicessi a qualcun altro, lo dai a qualcun altro. Perché, vedete, Timoteo, nella seconda Timoteo, in quel punto della sua vita, quando Paolo scrisse quel libro, stava cominciando a vacillare, aveva persino ansia, sapete? E Paolo gli aveva scritto prima di prendere un po' di vino per lo stomaco e poi stava cominciando ad avere timore per la sua giovinezza. La gente lo tormentava per quello e così Paolo disse: non permettere a nessuno di disprezzare la tua giovinezza. E dice: fuggi dalle passioni giovanili. E Timoteo stava lottando con la sua giovinezza, stava lottando con il suo problema fisico, era fondamentalmente una persona timida e così Paolo gli dice: Dio non ti ha dato uno spirito di timidezza? Era perseguitato, era attaccato da alcuni erroristi religiosi potenti che avevano invaso la chiesa di Efeso e stavano propagando genealogie e robe di filosofia sofisticata che gli non riusciva veramente a gestire, così stava cominciando a vacillare, stava cominciando a crollare, a smettere, a rendersi, e Paolo gli dice: ascolta, amico, non puoi fermarti, c'è troppo investito in te, tutto ciò che ti ho affidato te l'ho dato affinché tu lo dia a qualcun altro. Questo è il punto intero della cosa. Domenica scorsa avete avuto l'opportunità di ascoltare mio padre, che fece un grande investimento nella mia vita, mi diede molte cose da trasmettere, suo padre gli diede a lui cose da trasmettere, e ciò che ho lo devo trasmettere, e ciò che trasmetto a voi, voi dovete prenderlo, dovete svilupparlo, dovete impararlo e trasmetterlo a qualcun altro. Vedete, questa è la staffetta, siamo tutti coinvolti nella scena. Ora, nelle ultime settimane abbiamo terminato il nostro studio di Efesini, abbiamo parlato della spada dello spirito e di quanto sia importante conoscere la parola di Dio per combattere il nemico. Dobbiamo studiarla per noi stessi e studiarla per trasmetterla ad altri affinché anche loro possano conoscere la vittoria che la parola di Dio porta. E ricordate in quel messaggio sulla spada dello spirito che disse che la Bibbia è la fonte della verità, di gioia, della potenza, della guida, della crescita, del conforto, della perfezione e della vittoria. Un enorme serbatoio di verità. In quel momento volevo veramente entrare nel materiale sul come studiare la Bibbia, ma non avevamo tempo, quindi lo faremo adesso. Perché non voglio solamente esortarvi senza istruirvi, non voglio solamente dire studiate la Bibbia senza dirvi come o quali siano le condizioni. Voglio che possiate entrarci veramente e produrre frutto. Un giovane mi ha scritto questa settimana, frequenta una grande scuola molto carismatica in America. E mi ha scritto una lettera veramente interessante. Disse: mi sono trasferito qui da un college liberale, sono andato in un college dove non credevano nella Bibbia, negavano le grandi dottrine, ed ho notato che c'era una tremenda carnalità ed adoravano il loro intelletto. E poi ho detto: lasciami essere molto onesto con te, dove sono adesso c'è la stessa carnalità ed adorano le loro emozioni. Ha detto: dove posso andare? Dove adorano Dio attraverso la sua parola. Che grande pensiero, eh? Non c'è nulla di sbagliato con l'intelletto fin tanto che è sottomesso alla parola di Dio, non c'è nulla di sbagliato con l'emozione fin tanto che è portata sotto l'autorità della parola di Dio, ma il centro di tutto è la Bibbia, la parola di Dio. E come credenti, questo è dove dobbiamo trovarci. E se stiamo per essere impegnati, dedicati come Chiesa alla parola di Dio, allora deve essere vero anche nella vostra vita. Quell'impegno deve esserci. Ora, per cominciare, se stiamo per studiare la Bibbia, dobbiamo essere dedicati, impegnati al fatto che deve essere studiata, giusto? Voglio dire, mi sembra che sia qualcosa di molto basilare. Ascoltate, guardate, seguitemi per un momento e lasciatemi semplicemente fissare questa cosa qui nei vostri pensieri. Guardate ad Osea, capitolo 4. Osea stava affrontando una realtà in Israele, e la realtà era questa: il popolo di Dio aveva abbandonato Dio. E di conseguenza erano caduti in ogni sorta di peccato, erano diventati una moglie di prostituta, una nazione adultera, violavano il voto a Dio. E qual era il problema di base? Com'è che era accaduto tutto questo? E perché era accaduto? Indicato al capitolo 4, versetto 1 e seguenti, ascoltate a quello che scrive. Ascoltate la parola del Signore, voi figli di Israele. Possiamo anche fermarci qui? Osea 4.1. Ascoltate la parola del Signore. Mette il dito proprio lì sul problema. Quando una nazione smette di ascoltare la parola del Signore, la confusione ed il caos vengono. Perché il Signore ha una controversia con gli abitanti del paese, perché non c'è verità, non c'è misericordia, non c'è conoscenza di Dio nel paese. In altre parole, avevano rimosso le fondamenta. E quando le fondamenta furono tolte, ciò che rimase si trova al versetto 2. Spergiuro, menzogna, omicidio, furto, adulterio e sangue che tocca sangue. Sangue che scorreva ovunque. In altre parole, c'è il caos nazionale del versetto 2 quando abbandonate le fondamenta della parola di Dio del versetto 1. Lasciate che vi dica qualcos'altro, gente. In America le persone sono preoccupate. Sono preoccupate per il nostro paese, sono preoccupate per un problema crescente di criminalità, sono preoccupate per una disintegrazione della famiglia, sono preoccupate per il caos nel governo, sono preoccupate per lo stress economico e per il caos presente. Tutte queste preoccupazioni la gente le ha nei loro cuori. E vi dirò la verità riguardo, non c'è soluzione a nessuno di questi problemi. Potete cambiare la politica ogni settimana se volete, potete farlo tutto il tempo, in ogni momento, potete semplicemente buttare dentro e fuori persone lì dentro tutta la settimana, tutto il mese, tutto l'anno e non eliminerete mai problemi morali in una nazione come la nostra, a meno che non ci sia una riaffermazione dello standard, della qualificazione assoluta della parola di Dio per stabilire il ritmo per questo paese. E lo stesso era per Israele. Distruggete la base biblica e tutto ciò che avrete sarà il caos. E visto che non potevano ascoltare, non volevano ascoltare la parola di Dio, ogni cosa cattiva cominciò ad accadere. E la terra fece cordoglio, al versetto 3, e chiunque dimorò nella terra era languente, con la bestia dei campi, gli uccelli del cielo, sì, anche i pesci del mare saranno portati via. Tutto andò storto. Tutto. E tutto si riduce al versetto 6. Il mio popolo perisce. Perché? Per mancanza di conoscenza. Poiché hanno rifiutato la conoscenza per quello. Ora, quando un popolo rifiuta la legge di Dio, la conoscenza di Dio, aprono le porte al caos. Ora, come è vero in una nazione nel caso di Israele, è vero anche nella vita dell'individuo. Se non avete come base della vostra vita, come orientamento del vostro comportamento, come solida fondazione su cui vivete la parola di Dio, non c'è alcuna base. Non ce n'è. In Proverbi capitolo 1 lo scrittore dice che la sapienza grida per le strade. Fino a quando, o semplici, continuerete nella vostra semplicità? Fino a quando continuerete ad essere ingenui e stolti? Fino a quando rifiuterete la parola di Dio? E dice che voltarono un orecchio sordo e non vollero ascoltare. Sapienza è disponibile, gente. E quindi solamente come una cosa generale sto cercando di farvi vedere quanto sia importante studiare la parola di Dio. Questa è la fondazione di tutto! Qui c'è un giudice che mi scrive e mi dice: cos'è che dice la Bibbia su ciò che è giusto in un tribunale? Un medico, cos'è che dice la Bibbia su ciò che è giusto in termini di come discipliniamo i nostri figli? Ho ricevuto lettere da medici: cos'è che dice la Bibbia sull'aborto? Cos'è che dice la Bibbia sull'eutanasia? Cos'è che dice la Bibbia su come certe persone dovrebbero essere trattate in certe situazioni psicologiche o psichiatriche? E così, miei cari, ciò che vi sto dicendo è questo, vedete, non potete vivere la vita come dovrebbe essere vissuta a meno che non avete questa conoscenza. La conoscenza è la parola di Dio e quindi è imperativo che siamo studenti della sua parola. Nel Nuovo Testamento questo diventa letteralmente una questione ripetuta. In Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati. Ora, com'è che possiamo elevarci al di sopra del sistema che vi ingloba, che ci ingloba? Come possiamo elevarci al di sopra della corruzione in cui viviamo? Come possiamo scendere oltre la mentalità del tempo che dice siate trasformati? Ma come? Mediante il rinnovamento della vostra cosa? Della vostra mente, affinché conosciate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. In altre parole, è prima di tutto conoscere e poi è vivere. Se vi precipitate a vivere la vita senza la conoscenza della verità di Dio, scoprirete che andrete a sbattere direttamente contro il problema a tutta velocità per elevarvi. Al di sopra dovete conoscere la parola di Dio. In Efesini 4:23 l'apostolo Paolo dice: rinnovatevi nello spirito della vostra mente. In Filippesi 1:9 dice che possiate abbondare sempre di più in conoscenza e discernimento. In Filippesi 4:8 nomina molte cose, poi dice: se c'è qualche virtù, una qualche lode, pensate a queste cose. In Colossesi capitolo 1, crescendo nella conoscenza di Dio, dice. In 2 Pietro 3,18, crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. In 2 Timoteo 3,16, la parola di Dio è data per perfezionarvi affinché possiate conoscere quale sia la volontà e la scelta di Dio per la vostra vita. Conoscenza. Proverbi 24,13, c'è una bellissima dichiarazione sulla conoscenza. Versetto 13, figlio mio, mangia il miele perché è buono ed il favo che è dolce al tuo palato. Così sarà la conoscenza della saggezza per la tua anima. E per tutto il libro dei Proverbi, 31 capitoli, c'è l'ingiunzione ad apprendere la verità di Dio ed a viverla. Conoscere, cercare la sapienza più e più volte. Oh, a proposito, ogni ragazzo ebreo, mentre conosceva, veniva istruito nel libro dei Proverbi affinché conoscesse gli standard di Dio per la vita, e quindi dobbiamo anche noi conoscerli. Potrei aggiungere qualcosa. La conoscenza di cui parla la scrittura non è separata dall'obbedienza, ovviamente. Non conosce nulla della teoria, non conosce nulla del concetto, non conosce nulla del semplice intellettualismo della sofia greca. Il pensiero ebraico della sapienza, della saggezza, è sempre collegato al comportamento. Infatti per l'ebreo, se non la vivevi, non la conoscevi veramente. Per il greco, la sapienza, sophos, era intellettualizzare la cosa, era teoria, era concettuale. Ma per l'ebreo, la sapienza era vita, era vivere, era comportarsi in modo conforme alla legge di Dio. La sapienza non era solamente il concepire qualcosa, la sapienza era camminare. E così dove la Bibbia ci conduce alla conoscenza, e dove ci conduce a conoscere, e dove ci conduce alla sapienza, e dalla comprensione, e ad illuminazione, e dalla percezione, è sempre in vista del comportamento. Non conoscerai mai veramente finché non lo vivrai. Beati sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, disse Gesù. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, poiché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. Ed in Deuteronomio 5,29 la Bibbia dice: oh, se ci fosse in loro un tal cuore da temermi e da osservare sempre tutti i miei comandamenti, affinché sia bene a loro e ai loro figli per sempre. Il Signore disse a Giosuè che egli era tenuto a studiare, a riflettere sulla parola di Dio. E così in Giosuè 1,8 ci viene detto: questo libro della legge non si diparta dalla tua bocca, ma medita su di esso giorno e notte, affinché tu abbia cura di fare secondo tutto ciò che vi è scritto, poiché allora renderai prospera la tua vita ed allora avrai buon successo. In altre parole, Giosuè, devi essere impegnato, dedicato alla legge di Dio? Tu conosci il caos che deriva o che esisteva in Israele quando la legge fu perduta, e finalmente quando fu ritrovata si alzarono per leggerla. Che risveglio scoppiò quando ritrovarono lo standard per la vita. Ricordate le parole di Isaia? Poiché come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra e l'hanno fatta produrre e germogliare per dar seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e senza aver prosperato nella cosa per cui l'ho mandata. Dio dice: come la pioggia e la neve scendono e ne innaffiano la terra, così la mia parola scenderà e darà crescita alla vostra vita. Io amo i salmi, l'innario dell'Antico Testamento, e Davide naturalmente era un uomo con un cuore adorante. E nel Salmo 138, al versetto 2, adorò Dio con queste parole: io mi prostrerò verso il tuo santo tempio e loderò il tuo nome per la tua benignità e per la tua verità. Perché per la tua verità? Perché tu hai magnificato la tua parola al di sopra di tutto il tuo nome. In altre parole, Davide sta dicendo: Dio, ti adorerò sulla base della tua verità. Ne abbiamo parlato in passato, ovviamente. Non potete nemmeno adorare Dio, non importa quanto ciò possa essere significativo nella vostra mente. Non potete adorare veramente Dio a meno che non lo adoriate secondo la verità. C'erano lì le persone sul monte Gerasim che cercavano di adorare Dio. In Giovanni 4 Gesù disse: bisogna adorare il Signore in spirito, sì, ma in verità. Non potete escogitare i vostri propri mezzi, come Saul. Non potete offrire al Signore un sacco di animali che avete rubato contro il suo comandamento e poi dire: beh, sì, stai, sto servendo il Signore comunque. Ed il profeta gli disse: puoi pensare di servire il Signore, puoi pensare di servire Dio, ma egli disse no a quegli animali. Tu non metterai mai un figlio sul trono. E maledisse la sua linea. Dio non vuole un'adorazione fatta a modo proprio, la vuole secondo la sua parola. Nel Salmo 119, uno dei più maestosi poemi di tutta la Sacra Scrittura, quasi ognuno dei 176 versetti ci insegna la necessità dell'obbedienza alla parola di Dio. Nei versetti 1 e 2 tutto il Salmo comincia: beati gli integri di vita che camminano nella legge del Signore, beati quelli che osservano le sue testimonianze e lo cercano con tutto il cuore. E sapete cos'è che dice al versetto 11? Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E così troviamo che la Scrittura ci chiama ad obbedire alla parola. Ora, miei cari, lo standard è lì. Vedete, io vi ho appena dato scrittura dopo scrittura dopo scrittura. L'importanza della parola. Posso chiedervi di fare un patto nel vostro cuore? Non voglio ovviamente imporlo. Voglio solamente che lo facciate perché è giusto. O potresti dire, beh, sai, questo studio biblico è lavoro duro? Sì, però queste cose sono scritte affinché la vostra gioia sia cosa? Sia piena. Volete gioia completa nella vostra vita? Per questo che Dio ha scritto questo. Fareste un patto, e vi darò io il patto così che non dovete inventarvene uno vostro, ok? Questo è un patto fatto da Giosia il re, e Dio veramente lo benedisse per questo. In Seconda Cronache 34:31, ed il re, stando in piedi nel suo posto, fece un patto davanti al Signore. Benedetto sia il suo cuore, questo giovane Giosia, che era come un raggio di luce in mezzo alle tenebre dell'antico passato di Israele, un uomo timorato di Dio, e gli fece un patto davanti al Signore. Ascoltate qui. Di camminare dietro al Signore, di seguire il Signore, di osservare i suoi comandamenti, le sue testimonianze e i suoi statuti con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima, e di mettere in pratica le parole del patto scritte in questo libro. Giosia disse: Dio, finché vivrò, oggi voto di imparare e di vivere la tua parola. Ecco perché fece la differenza, perché fu diverso da tutti prima di lui e dopo di lui. Siete disposti a fare questo patto? Questa è la parola di Dio? Studiatela, così come Dio vi ha comandato. Ora, specificamente, chi, per questa mattina, chi può studiare la Bibbia? Vi ho appena dato un'ingiunzione generale, ho appena detto a tutti di studiare la Bibbia. Ora però, chi è che può studiarla e cavarne qualcosa? Potresti dire, beh, devi andare al seminario. Veramente, quali sono i requisiti? Devi avere un sacco di libri per farlo. Io sono troppo nuovo, non so. Sai, ho cercato di capirla, ma accidenti, queste parole sono così difficili, non la capisco. Mia moglie è brava in questo, però io non sono molto bravo. Chi è che può capirla? Molte persone pretendono di capirla, vengono, bussano alla vostra porta e dicono che vogliono spiegarvela. Chi è che può studiare la Bibbia? Quali sono i requisiti? Quali sono i requisiti fondamentali, di base? D'accordo? Ve ne darò 5, ok? E poi un sesto finale. Numero 1. Chi è in grado di capire la Bibbia? Solamente i credenti, ok? Solamente i credenti. Prima di tutto, dovete essere credenti, cristiani, veri cristiani, credenti, nati di nuovo, rigenerati. Potreste dire, ma vuol dire che se non sei cristiano non puoi capire la Bibbia? Esattamente. Lasciate quello mostrare. Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 14. E vorrei arrivarci un po' alla volta, quindi lasciate che cominci al versetto 10, ok? Questo è un discernimento tremendo, tremendo. Ma Dio, ora ascoltate qui, ok? Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito. Ora, le si riferisce alla verità di Dio, alle verità di Dio, ai principi di Dio, o alle rivelazioni di Dio, o alla parola di Dio. Chi la riceve? Dio l'ha rivelata a noi per mezzo del suo Spirito. Ora voglio che notiate quella piccola frase, a noi, quelle due parole nel versetto 10. E questo potrebbe non sembrare troppo importante in inglese, ma in greco lo è, perché in greco viene all'inizio della frase a noi ed è in forma enfatica. E ciò che Paolo sta dicendo è questo, che la rivelazione della verità di Dio è a noi, ed il a noi si riferisce ovviamente ai credenti, ascoltate qui, in contrasto con quelli a cui si è riferito, perché da capitolo 1, versetto 18, fino al capitolo 2, versetto 9, sta parlando di quanto siano ignoranti i filosofi del mondo per quanto riguarda la verità di Dio, che non possono conoscerla. Perché? Perché il versetto 9 dice questo, occhio non ha visto, in altre parole, non possono vederla empiricamente, non possono scoprirla per mezzo della ricerca. In secondo luogo, né è entrata nel cuore dell'uomo, non possono trovarla tramite il loro proprio sentimento, la loro propria emozione, la loro propria riflessione, la loro esperienza spirituale. Non è disponibile esternamente, non è disponibile internamente, non importa quanto erudito possa essere il filosofo. Perché? Perché Dio l'ha rivelata a noi, non a loro. Questa è l'implicazione. Non è disponibile. Ci sono quelli nel mondo che parlano di sapienza umana, di principi di questo secolo, dice il versetto 6, però nessuno dei principi conosce la verità. Nessuno di loro, dice il versetto 8, la conosce. Non è disponibile per loro. Perché? Perché nella loro umanità non possono conoscerla. Versetto 11. Chi infatti fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Se un uomo non ha lo spirito dimorante, non può conoscere nulla di Dio. Ora, può pensare di conoscere alcune cose, può cercare di capire alcune cose, ma non può veramente conoscerle, non nel senso di conoscerle, di viverle, di vivere quella verità nella sua vita. Ma il versetto 12 dice, ora noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, lo spirito del mondo è solamente l'idea della ragione umana, è una parafrasi per ragione umana. Noi non dipendiamo dalla ragione umana, ma dallo spirito di Dio. E grazie a Lui conosciamo le cose che ci sono state date gratuitamente da Dio. Poi il versetto 14 riassume il tutto. Ora notatelo bene, l'uomo naturale non può conoscere, non può ricevere le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono follia, perché sono pazzia, e nemmeno lui le può, cosa? Conoscere. Perché si giudicano spiritualmente. Se non siete credenti, non potete realmente percepire con comprensione e il risultato, le verità della parola di Dio. È lo stesso nell'analogia del versetto 11. Un uomo non può conoscere nulla di se stesso a meno che non lo conosca nel suo spirito. In altre parole, il suo corpo non può conoscerlo, non può saperlo. Illustrazione, un corpo morto non sa nulla perché non ha spirito. Un uomo senza lo spirito di Dio è come un corpo fisicamente morto, non può saper nulla. Neppure lui. Questa è la morte spirituale, l'assenza della conoscenza di Dio a causa dell'assenza dello Spirito di Dio. E così senza conoscere Cristo non potete conoscere la Bibbia. Ed è questo ciò che è così triste delle sette, no? Vengono, inventano queste elaborate costruzioni di supposta teologia e poiché non conoscono nemmeno Dio all'inizio, negano Gesù Cristo, sono irrimediabilmente confusi e la confusione si aggiunge solamente alla confusione. La verità è disponibile solamente a coloro che conoscono ed amano il Signore Gesù Cristo. Martin Lutero disse: l'uomo è come una colonna di sale, è come la moglie di Lot, è come un tronco o una pietra, è come una statua senza vita che non usa né occhi né bocca, né senso né cuore, finché quell'uomo non è convertito e rigenerato dallo Spirito Santo. E fino a quando ciò non accade, l'uomo non conoscerà mai la verità di Dio. E così vi incoraggio solamente che il punto fondamentale del conoscere la Bibbia è che conosciate Dio attraverso Gesù Cristo. Ora voi potreste dire, oh, pensavo che ci avresti detto come studiare la Bibbia. Questo stai solamente predicando? Ascoltate, ve lo dirò stasera. Ma voglio che sappiate ciò che ho detto prima. Se non lo fate, se non capite i requisiti, il metodo non vi servirà a nulla. Questo è basilare. Il cuore credente comprenderà. Sapete, questo è confermato dalle parole del nostro Signore tanto profondamente quanto in qualsiasi altro punto della Bibbia. In Giovanni 8,44 disse ai farisei: voi siete del diavolo, che è vostro padre. Poi dà loro questa affermazione incredibile. Disse: il diavolo parla menzogne. E poi dice, al versetto 45, ed è veramente notevole, perché io dico la verità, voi non mi credete. Straordinario! In altre parole, la ragione per cui non mi credete è perché vi sto dicendo la verità e questa è una cosa che non potete percepire. Ora, questo è lo stato dell'uomo non rigenerato. Questa è la condizione del non credente. Gli dici la verità e loro non possono riceverla perché è la verità e non possono percepirla. C'è anche un secondo principio. Per studiare la Bibbia dovete essere diligenti, non solo nati di nuovo, ma anche diligenti. Diligenti. E questo è un grande pensiero, veramente. Essere diligenti. Non potete studiare la scrittura in modo casuale. Deve esserci impegno verso di essa. Lasciate che vi mostri cosa intendo dire. Atti capitolo 17. Ricordate Atti capitolo 17. Qui l'apostolo Paolo stava girando nel suo ministero ai gentili. Era stato a Tessalonica, procedendo da lì verso al sud, verso Berea, e dice in Atti 17:10: i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila verso Berea, i quali giunti là entrarono nella sinagoga dei giudei. Ora questi erano più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni prontezza d'animo. Ora questo è grandioso, veramente. Queste sono le menti aperte, ok? Questo è il gruppo che si trova in quel piccolo spazio in mezzo. Volevano sapere e le loro menti erano aperte ed erano pronti a riceverla. E scrutavano ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Perciò, molti di loro credettero, erano più nobili degli altri, perché erano diligenti nel loro studio. Io credo che fossero veramente dei veri santi dell'Antico Testamento. Credo che conoscessero Dio nei termini dell'Antico Testamento ed ora i loro cuori si erano spalancati quando il loro Vangelo giunse a loro nella loro apertura e ricevettero e scrutavano diligentemente. A proposito, il termine scrutare è un termine giudiziario che significa realmente un'indagine. Ci si immersero veramente per indagare, per vedere se le cose erano veramente così. Miei cari, non potete studiare la Bibbia in maniera casuale. Secondo Timoteo 2,15 ci viene detto sii diligente, ed usa una parola tremendamente forte, sii diligente per presentarti approvato a Dio, un operaio che non ha di che vergognarsi, che taglia rettamente la parola della verità. Ascoltate, dovete essere diligenti nel vostro studio biblico, perché? Così che potete tagliarla rettamente, perché se non lo fate avrete qualcosa di cui vergognarvi e non sarete approvati. Oh, quella parola approvato, la parola dokimos, provato, testato, dimostrato di alta qualità, un cristiano di alta qualità, un cristiano approvato che non ha difetti di cui vergognarsi. Come colui che è diligente nello studio della parola di Dio, nel tagliarla rettamente. La parola tagliare rettamente significa letteralmente tagliarla drittamente. Paolo stava facendo tende, quella era la parola che usava perché faceva tende con pelli di capra e le tagliava insieme per combaciarle. E non faceva una tenda da una sola capra, non c'era nessuna super capra, quindi doveva tagliare molte piccole capre, doveva combaciarle insieme, no? E faceva combaciare tutti i pezzi, e la parte diligente di ciò che Paolo sta dicendo è che devi tagliare dritto ogni porzione della scrittura o l'intero non si metterà mai insieme. Non potete fare un vestito, signore, quando cucite, a meno che ogni parte sia giusta. Ed in termini teologici diremmo che non potete essere un teologo a meno che non siate un esegeta, non potete dar senso al tutto a meno che non sappiate cosa fare con le parti. E così dovete trattare la parola di Dio tagliando diritto ogni porzione e poi mettendo insieme l'intero. E questo richiede lavoro? Come vi ho detto prima, G. Campbell Morgan disse che il 95% dell'ispirazione è sudore. È lavoro? In 1 Timoteo capitolo 5 la Bibbia indica questo parlando degli anziani. Dice gli anziani che governano bene siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella parola. Ed usa copiao, che è un verbo greco che significa lavorare fino al punto di sudore ed esaurimento. Ora dice, onorate quegli anziani che lavorano duramente nelle scritture. È fatica? È fatica. E deve esserci un impegno verso la diligenza, verso il lavoro sodo, nel ricercare, nel scrutare le scritture. E così per cominciare, se volete essere studenti della Bibbia, volete imparare le scritture e farne parte della vostra vita, è un impegno personale, prima di tutto dovete essere nati di nuovo, dovete conoscere Gesù Cristo affinché avete lo spirito residente che vi insegni. In secondo luogo dovete essere diligenti. In terzo luogo, e forse questo dovrebbe essere il vertice dei nostri pensieri, dovete avere un grande desiderio. Desiderio? Non accadrà così per caso, infatti nulla accade mai per caso. Certamente non diventerete mai studenti della Bibbia diligenti, dovete volerlo. 1 Pietro 2,2 Come bambini appena nati desiderate il puro latte della parola affinché per mezzo di esso possiate crescere. Un bambino desidera una cosa sola, il latte, tutto qui. È l'unica cosa che il bambino desidera, non importa di nient'altro, non importa di che colore siano le tende, il tappeto, non importa quale sia la stanza in cui si trovi, non gli importa di che colore siano le scarpine o la camicia, o non importa assolutamente nulla. Puoi fare quello che vuoi per casa, quel bambino non si cura di quale auto compri, non importa di quello che mangi, il bambino vuole il latte, punto. Dagli il latte. Sopporta le conseguenze, è tutto qui. Un bambino ha una mentalità a senso unico, ed è questo che Pietro sta dicendo. Dice che un bambino desidera il latte e solo il latte, ed è consumato dal latte, così dovrebbe essere la tua fame per la parola. E sapete, a volte la gente mi chiede perché studiamo la Bibbia, e non so da dov'è che è venuto questo, ma da qualche parte lungo la strada Dio mi ha dato una fame di conoscere la sua parola. Molto spesso il pastore dice, sai, la tua chiesa è cresciuta con l'insegnamento biblico, vorrei farlo anch'io per costruire la chiesa, ma quello che in realtà vogliamo fare è usare l'insegnamento biblico come un mezzo per costruire la chiesa piuttosto che come un adempimento per la propria fame, e non funziona come espediente. Devi aver fame per la parola. Amo quello che dice Proverbi 2, versetto 4, cercala come l'argento. Immaginate quanto lavorano gli uomini per trovare l'argento, per trovare l'oro? È così che dovresti cercare la conoscenza della parola di Dio. Credo che Giobbe abbia il discorso più meraviglioso su questo, in Giobbe 28. Fa questo discorso tremendo sull'estrazione mineraria e poi lo applica alla parola. Ascoltate. Certo, c'è una miniera per l'argento in un luogo dove si raffina l'oro. Ora, Giobbe stava parlando di com'è che gli uomini lavorano per l'oro e per l'argento. Il ferro si cava dalla terra ed il rame si fonde dalla pietra. E dice, oh, gli uomini vanno a tutti i costi per fare miniere, mettono fine alle tenebre, esplorano fino all'estremo le pietre dell'oscurità, l'ombra della morte. Si dice, si infilano nella terra come talpe, nel buio pesto, si mettono in situazioni molto pericolose e sono disposti a far tutto per trovare quella roba lì. Le acque scavano dai luoghi abitati ciò che il piede aveva dimenticato. Esse sono inaridite, lontane dagli uomini. L'idea qui è quella di cambiare la configurazione della terra scavando e portando tutto fuori. Letteralmente, versetto 9, sconvolgono le montagne dalle radici, scavano così profondamente da cambiare la configurazione della terra stessa, vanno in luoghi, versetto 7, dove nessun uccello è mai stato, dove nessun animale è mai andato, non vi hanno camminato i leoncelli, al versetto 8, né il leone feroce vi è mai passato vicino, scavano fiumi tra le rocce e ne sbarrano altri, al versetto 11, scavano e trovano metalli preziosi. Pensate a questa, la nostra società. Scaviamo, cerchiamo e facciamo sforzi tremendi per comprare oro ed argento e per appendere alle dita, alle braccia o al collo, alle orecchie, quello che è, ogni sorta di cosa del genere, con spese enormi, e scaviamo, estraiamo altri metalli preziosi e tante altre cose, facciamo tutto questo, eppure con tutto il progresso, con tutta la tecnologia, con tutto il lusso, con tutto l'oro, l'argento, i metalli e con tutto ciò che abbiamo, la cosa che non abbiamo è la saggezza. Ed è esattamente lì che Giobbe va e lo rende molto chiaro al versetto 12. Ma la sapienza dov'è che si trova? Dove si troverà? L'uomo è così bravo a scavare ogni altra cosa? Però dov'è che troverà mai la sapienza? E dov'è il luogo dell'intelligenza? Dove puoi scavare per trovare l'intelligenza? L'abisso dice non è in me? Ed il mare dice non è in me? Non si può dare in cambio con l'oro e non si può acquistare con argento? Non si può valutare con l'oro di Ofir, né con l'onice prezioso, né con lo zaffiro. L'oro e il cristallo non possono uguagliarla, né si scambierà con gioielli d'oro fino. Non si farà menzione del corallo, né delle perle, perché il prezzo della sapienza è più alto dei rubini. E va avanti ed avanti. Semplicemente non è disponibile. In altre parole, quello che sta dicendo è che nella terra dell'uomo, nei rapporti dell'uomo e nell'economia dell'uomo, la sapienza non si trova. Ma l'implicazione di ciò che viene detto nei proverbi è che l'uomo è uno stolto che spende tanta energia per trovare metallo e non ne spende nessuna per trovare la verità. Oh, che Dio ci aiuti a trovare e a cercare la sapienza nella sua parola, come gli uomini cercano i metalli preziosi. Hai il desiderio per la sua parola? Hai una passione travolgente per la sua parola? Giobbe 23, 12, amo questo versetto, dice: ho custodito le parole della sua bocca più del mio cibo necessario. Se si trattasse di lavorare per il mio cibo o di studiare la sua parola, sarebbe la sua parola. Se si trattasse di mangiare o nutrirmi della parola, sarebbe la sua parola, perché io la considero più preziosa di qualsiasi altra cosa. È quel tipo di fame a cui deve riferirsi il salmista quando disse: oh, quanto amo la tua legge, disse il Salmo 19, più dolce mi è del miele di un favo stillante alla tua verità. Quindi ci deve essere un grande desiderio, fratelli. Potresti dire, ma io non ho quel desiderio, com'è che lo otteniamo? Penso che tutte queste cose che vi menziono vadano insieme. E non le hai veramente in un vuoto. Se sei solamente nato di nuovo, quello è solamente il primo requisito. Se sei veramente nato di nuovo e sei diligente, quelli sono i primi due. Se sei nato di nuovo, diligente, e anche il desiderio, quelli sono solamente tre, ce ne sono ancora di più, però penso che tutti vadano insieme e dove sei debole in una cosa, l'altro rafforzerà l'altra. Quindi andiamo alla quarta. E passeremo in queste ultime due molto molto velocemente, ok? Molto brevemente. La quarta è la santità. Io credo che per studiare la parola di Dio ci debba essere santità. Potresti dire, ma dov'è che la riceviamo? Lasciate che vi mostri due versetti, ok? Giusto velocemente, due versetti. Voglio che lo cogliate bene, ok? Prima Pietro 2:1. Ed ho menzionato il versetto 2, ma voglio menzionare il versetto 1 in connessione adesso. Deposte dunque, ascoltate qui, deposte dunque tutte le malvagità. Ora la parola malvagità è kakia, in greco che significa male, male generale. Metti via ogni male, ogni inganno, ogni ipocrisia, ogni invidia ed ogni maldicenza. In altre parole, ripulisci la tua condotta, santità, giustizia, rendi la tua vita pura e poi desiderate il puro latte della parola affinché per mezzo di essa cresciate. Se il desiderio non c'è, allora è meglio tornare al versetto 1. Vedi perché dico che devi prenderle tutte insieme? Non otterrai mai il desiderio nel vuoto. Se sei nato di nuovo e se sei santo e retto, giusto? cioè affronti il tuo peccato nella tua vita, lo confessi e vivi una vita pura davanti a Dio, da quella realtà di nuova nascita, dalla santità della tua vita, crescerà il desiderio diligente di studiare. Ma non puoi avere l'uno senza l'altro, isolati. Ora voglio che guardiate a Giacomo 1,21, perché dice la stessa cosa. Ascoltate questo. Dice, alla fine del versetto 21, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi. Ricevete con umiltà la parola. Questo è un grande pensiero. Ricevete con mansuetudine la parola, ma non potete farlo se non tornate alla prima parte del versetto. Perciò, deposta ogni impurità ed ogni residuo di malizia e ricevete poi con mansuetudine la parola piantata in voi. La parola, vedete, non può fare la sua opera in una vita peccaminosa. Perché non è un concetto astratto, è una realtà vivente. Non è solo pensiero, è vita. Quindi cos'è che ci sta dicendo la parola di Dio? Chi è che può studiare la Bibbia? Qualcuno che è nato di nuovo? Qualcuno che è disposto ad essere diligente, a scrutare le scritture? Qualcuno che ha una forte, un desiderio forte, ardente, un desiderio che nasce dalla santità, dalla giustizia. E, quinto, per studiare la parola di Dio efficacemente bisogna essere controllati dallo Spirito, guidati dallo Spirito. Ho letto un libro nelle ultime 3 settimane scritto da un autore secolare su una personalità religiosa molto conosciuta. E man mano che leggevo, mentre lui parlava, valutava, criticava e faceva affermazioni tremende su quest'uomo e su altre parti del suo ministero, mi sono reso conto che più andavo avanti, più cercava in me il desiderio, più che qualsiasi altro libro da molto tempo, di poter parlare con l'autore. Se solo potessi sedermi con lui e dire, cosa intendi dire con questo? Oppure, come fa a sapere che questo è vero? Come puoi fondare questa affermazione? Oppure, qual è la base di questa affermazione? Ho voluto veramente un desiderio di poterlo interrogare, riflettendo su quello ho pensato quanto è meraviglioso studiare la scrittura e sapere che non solo ho la pagina tra le mani, ma ho l'autore nel mio cuore. Perché lo Spirito di Dio è il Maestro. Guardate, Prima Giovanni 2,20 dice, ma voi avete un'unzione dallo Spirito Santo e quindi conoscete ogni cosa. Ora, preso così da solo, forse quel versetto non ha troppo senso, però quello che sta succedendo qui è che Giovanni sta parlando dei falsi maestri, di anticristi. Loro pensavano di saper tutto e dicevano, oh, noi sappiamo perché abbiamo l'unzione, era il loro slogan, noi sappiamo perché abbiamo un'unzione speciale che ci eleva al di sopra del resto. E Giovanni sta dicendo al cristiano, hey, l'unzione ce l'avete voi. Voi siete quelli che hanno l'unzione. Non è un'unzione fittizia o un'unzione mistica. Voi avete un'unzione che viene dal Santo e quindi conoscete ogni cosa. Poi il versetto 27 chiarisce lo stesso concetto. Quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi. Qualunque cosa sia quest'unzione, essa vive in voi. E chi è? È lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio che vive in voi. Quindi non avete bisogno di maestri umani, perché è Lui che vi insegna. E quello che sta dicendo lì è che non abbiamo bisogno di insegnanti che ci trasmettano la sapienza umana. Perché? Perché abbiamo l'unzione dello Spirito di Dio, lo Spirito Santo. E così, fratelli, è così ovvio quindi che dobbiamo essere nati di nuovo, dobbiamo essere diligenti, avere un forte desiderio, vivere una vita santa ed essere pieni di Spirito, guidati dallo Spirito, perché lo Spirito è colui che insegna ed applica la parola di Dio in noi. C'è un'altra cosa, e con questo concludo. Tutto questo deve avvenire in un'atmosfera di preghiera. Se vuoi aggiungere un sesto requisito, quello è quello. Eppure non è un vero e proprio sesto, perché potresti disegnare un cerchio intorno agli altri 5 ed includere tutto in questo, la preghiera. Io credo che il nostro studio biblico debba nascere dalla preghiera. Molte volte prego una semplice preghiera, Signore, mentre mi accosto alla Tua parola, mostrami la Tua verità, insegnami ciò che devo sapere. Non approccierei mai la scrittura senza ricercare Dio in preghiera. E così, dice Efesini 1, Paolo dice, prego per voi. E cos'è che preghi Paolo? Prego finché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza, di rivelazione nella conoscenza di Lui, che illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate, conosciate. Ascoltate, Paolo sta dicendo, io prego per voi. E che cosa prega? Che conosciate, che i vostri occhi si aprano, che comprendiate, che vediate la verità. Se Paolo pregava perché comprendessimo la parola di Dio, allora anche noi siamo ben istruiti a pregare. Chi può studiare la Bibbia? Ascoltate, Dovete essere il giusto chi, altrimenti il come non conterà nulla. Sei nato di nuovo? Hai un forte desiderio nel tuo cuore? Sei diligente, santo, guidato dallo Spirito, controllato dallo Spirito, pieno di preghiera? Se sì, allora puoi aprire le pagine di questo libro e Dio aprirà le sue verità al tuo cuore. Quando la tua vita è nella giusta condizione, allora il metodo che condivideremo questa sera, i come fare, diventeranno produttivi, possibili e veramente capaci di trasformare la vita mentre studierete la sua parola. Preghiamo insieme. Ti onoriamo, Padre, per la tua parola, la custodiamo, la amiamo, perché essa ci parla di te. Non adoriamo il libro, ma esaltiamo il libro perché ci permette di adorare te. Fa che sappiamo che tu sei rivelato qui. Al di fuori di questo libro tutto è mistero. E così fa che lo amiamo come lo amava il salmista. Fa che ne troviamo il sapore dolce come il miele. Prego stamattina, Padre, per coloro che sono qui con noi, che desiderano veramente sapere qual è lo standard della vita, che vogliono conoscere il fondamento per vivere, che vogliono un'autorità assoluta e magari credono anche che sia la Bibbia, ma non essendo mai venuti a Gesù Cristo non possono capirla. Prego oggi che tu li salvi, Padre, che tu li avvolga con le tue braccia d'amore e li redima, che tu li attiri nella famiglia, pianti lo Spirito di Dio nelle loro vite affinché Egli possa insegnar loro la verità. Per cristiani invece che sono qui con noi, prego che tu accenda nei loro cuori un grande desiderio nato dalla santità che conduca alla diligenza, mentre lo Spirito di Dio controlla la loro vita. E tutto immerso nella preghiera, Padre, fa che diventino gli studenti della parola che tu vuoi che siano. Dio, fa che sappiamo che questo è un libro scritto per ogni uomo, che si trova qui nelle nostre mani, che non è semplicemente un simbolo, ma la realtà stessa. Queste sono le tue parole. Fa che i nostri cuori restino insoddisfatti finché non si nutrano ogni giorno della tua verità. Portaci insieme di nuovo questa sera, Signore, mentre considereremo com'è che dobbiamo studiare la Bibbia negli aspetti pratici affinché possiamo riempire la nostra comprensione ed affinché questo giorno sia veramente un giorno di cambiamento nelle nostre vite. Ti lodiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.